Per me non è affatto facile. Innanzitutto volevo proprio pregare proprio per questo. Ecco, nostro Dio e Padre nostro, grazie che ci possiamo rivolgere a te. Ho detto che per me non è facile, effettivamente, come diceva Sauro, è impossibile. Ecco, anche perché nostro Dio, nostro Creatore Padre Santo, io capisco chiaramente che quello che a noi ci serve non è la mia parola, perché io personalmente non ho bisogno della mia parola. Ma noi abbiamo bisogno della tua parola, perché la tua parola è quella che dà pace. La tua parola è quello anche che tu ci chiami a ricevere, perché nella Bibbia tu ci mostri chiaramente che l'uomo è chiamato a ricevere la parola di Dio. Ecco perciò, nostro Dio e Padre nostro, io sono qui, le circostanze mi hanno costretto a stare qui, e desidero, nostro Dio, essere veramente in te, perché desidero che tu mi prendi tu per mano, perché sono realmente incapace. Ma grazie nostro Dio perché abbiamo il tuo amore, tu ci tieni a noi e vuoi che anche noi siamo ben disposti verso di te. E perciò concedici veramente di essere ben disposti verso di te perché possiamo gioire della tua parola. In Cristo Gesù. Amen. E allora, io, come ho detto, non sono capace, anzi zero. Allora, inizio con, Piero mi ha detto di iniziare con il ladrone in croce, c'erano due ladroni in croce e un ladrone, diciamo, ha riflettuto e ha deciso di essere ben disposto verso Gesù e si è rivolto a Gesù e gli ha detto: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli ha risposto: oggi tu sarai con me in paradiso. Personalmente ultimamente sto facendo caso a questa parola con me. Questo fa capire, come dire, che anche Gesù era, come dire, gli dice tu sarai con me, come dire, io sono ben disposto verso di te, ma sarai con me anche nel paradiso, non è che sarai nel paradiso da solo, con me. E diciamo, e questo, come dire, è un messaggio, come dire, che già si vede da questo, come dire, l'amore di Dio. L'altro passo che spesse volte cito è quello che a un certo momento Gesù ha riguardato in viso un giovane ricco e i Vangeli riportano il fatto che riguardandolo in viso lo amò. Cioè i discepoli hanno riconosciuto che Gesù, guardando in viso questo giovane, lo ha amato. Però questo giovane, come dire, si è disinteressato all'amore che Gesù aveva per lui, perché ha preferito le ricchezze, come dire, ha detto io non me la sento di rinunciare alle mie ricchezze. A parte il fatto che in quell'occasione Gesù ha anche dato questo messaggio, che le ricchezze che avrebbe perso gli sarebbero state ridate 100 volte tanto. Mi veniva anche da riflettere come dire, sulla parabola del figlio prodigo che è stata citata questa mattina, dove si vede che era il figlio che se n'è andato, poi a un certo momento, pentito, è tornato verso casa. E la cosa interessante che si può vedere è che il padre era ben disposto verso questo figlio. Cioè, era veramente ben disposto, lo amava. E desiderava che tornasse. E questo, come dire, è un messaggio, come dire, anche per noi, come dire, il padre ha fatto festa. Questo che cosa significa? Che se noi realmente torniamo a Dio, c'è festa, perché anche il ladrone in croce. Si capisce che c'è stata della gioia anche nel cielo, perché questa persona qui si è unita a Gesù. Un altro passo dove per me è di grande ammaestramento è all'inizio in Genesi, dove si parla di Enoch, dove viene detto che Enoch camminò con Dio. Se noi osserviamo anche un pochettino prima, quando a un certo momento Dio è Dio stesso che si avvicina a Caino e gli dice: Caino, Caino, perché hai il volto abbattuto? Perché sei irritato? Se tu fai bene, non rialzerai il volto? E anche qui vediamo che è stato Dio ad avvicinarsi a Caino, Ma Dio ci fa vedere che Caino non ha voluto condividere i pensieri di Dio. Però l'amore di Dio c'è stato. È stato Caino che è stato cocciuto, è voluto rimanere sui suoi pensieri e dopodiché ha fatto anche proprio il male. Perciò, come dire, questi passi qui, se poi ci aggiungiamo anche quello che dice Giacomo, dove dice appressatevi Dio, cioè avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Qui si vede che in tutti questi passi vediamo chiaramente che Dio è ben disposto verso di noi, ma potremmo essere noi che non siamo ben disposti verso di Lui. E questo è il vero problema. Molto spesso si accusa Dio, ma in realtà Dio ci fa capire che il problema molto spesso siamo proprio noi. È dimostrato questo anche, e questo è valido anche talvolta anche per i credenti, perché anche i credenti in un certo momento, pur avendo a disposizione Dio, non si avvicinano. E io mi avete sentito citare anche la storia di Marta e Maria, dove Gesù è entrato in casa e Maria aveva capito subito che Gesù gli voleva parlare e si è fermata con Gesù. E cosa è accaduto? Che Marta invece era affaccendata in molte cose e oserei dire, proprio per il fatto che non si era fermata con Gesù, ha avuto subito una critica verso sua sorella. E sì che l'ha detto al Signore, ha detto, Signore, dille che mi aiuti a... ma era fuori strada. Perciò, se noi ci aggiungiamo anche il fatto, come dire, che Giobbe si è trovato in difficoltà, in grande difficoltà, perché Dio lo ha permesso, però qual era il messaggio, che cosa Dio voleva ottenere? Voleva in pratica che Giobbe finisse... più vicino a Dio per conoscere il suo amore, perché molto spesso noi non ci pensiamo. Io talvolta ho citato, anche parlando con Roberto, io ho raccontato la storia di un certo momento che io sono stato molto si sono verificati degli eventi che ero molto 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 turbato, ma veramente molto turbato. Allora cosa ho fatto? Ho deciso di uscire di casa, cioè di andare fuori, di fare una bella passeggiata. E di fare una passeggiata non da solo, ma rivoltomi verso Dio. Sono andato via, cioè sono uscito che ero proprio nero, arrabbiato dentro di me, arrabbiatissimo, proprio perché la situazione mi aveva portato in quella situazione lì. Però siccome sono stato qui in chiesa, mi veniva predicato, mi veniva detto che bisogna cercare il Signore, bene, io ho deciso di farlo quel giorno, ero proprio nero. E anzi, addirittura oserei dire che se rimanevo in quella situazione lì avrei potuto anche fare del male, oppure usare la mia lingua parlando male. E invece, siccome mi era stato insegnato che bisognava cercare Dio, ho deciso di fare come una passeggiata. E in quella passeggiata lì, Dio parlava continuamente a me e mi ha tranquillizzato, mi dava pace. Sono andato da via nero e sono tornato bianco, pieno di gioia. E anche perché queste cose qui accadono. In realtà, quando c'è una qualche piccola cosa che non va, Dio vuole proprio che lo cerchiamo. Sembra strano, sembra incredibile, ma è così. E difatti nel caso di Giobbe, Dio stesso ha detto, Dio si lamenta e dice, nessuno dice dove Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia. Allora è il credente si trova su una via stretta, angusta e piena di ostacoli, c'è anche un Salmo 34 dove viene detto, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Perciò quando ci si trova in difficoltà, la prima cosa che dovremmo fare è proprio cercare Dio, perché questo è quello che Dio si aspetta. Il figlio prodigo è stata una difficoltà, particolarmente grande, ma si è ricordato di avere un padre. E questa è un'immagine di Dio. E tornando al padre, ha trovato il padre che lo amava, l'ha rivestito, gli ha dato l'anello. Ma questo accade anche a noi, però occorre, come dire, adempiere a questo, come dire, di fare come ha fatto il figlio prodigo, cioè di tornare, di fare come ha fatto il ladrone in croce, che il Signore a noi ce lo presenta bianco, era un ladro, cioè era... Questo mi fa venire in mente anche un'altra piccola cosa. In realtà, l'umanità si divide in due parti. Si è tutti ladri, in qualche maniera, perché c'erano due ladroni. Soltanto un ladrone lo ha ammesso. Un'altra cosa che, diciamo che sto meditando in questi giorni è anche proprio questo. C'è un passo che dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente. Poi dopo il Signore ci fa presente anche che c'era la parabola, c'era il pubblicano e il fariseo. Cioè, in questa parabola, cioè in questa storia che poi è vera, in realtà sia il pubblicano che il fariseo erano dei peccatori. Soltanto che la persona che ha ammesso di essere peccatore è stato giustificato. L'altra persona che accusava gli altri non era giustificato. Perciò molto spesso il Signore ci vuole portare a noi a riconoscere che siamo realmente dei peccatori. Perché nel momento in cui ci rendiamo conto di essere realmente dei peccatori, noi siamo giustificati. Ma se noi continuiamo sempre ad accusare gli altri, siamo fritti nella padella. Innanzitutto non siamo nella pace e sbagliamo, siamo fuori strada, perché siamo già fuori dalla volontà del Signore. C'è anche Pietro a un certo momento ha detto: Signore, allontanati da me perché io sono peccatore. Perciò se qualcuno di noi dice io non sono peccatore, ma vede come peccatore sempre gli altri, è fuori strada. Cioè la persona che vede gli altri, dice quello ha peccato, cioè gli altri peccano, e poi dopo magari individua uno impreciso. Però in realtà il Signore ci fa vedere che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E le persone che si avvicinano a Dio iniziano a vedere il proprio peccato. E quando si vede il proprio peccato, non si è, cioè uno ha l'intento, di dire, sa di essere peccatore, e a questo punto si accosta a Dio, e poi dopo viene giustificato. Però se uno non, è indispensabile questo, perché è l'insegnamento che viene dal Signore. Perché c'è la parabola che ci fa vedere del pubblicano e del fariseo, il Signore ci fa vedere che tutti e due erano dei peccatori, ma uno lo ha ammesso, come anche Pietro. Comunque, tornando a noi, volevo, il fatto che Dio stesso si lamenta e dice, nessuno dice dove Dio, il mio creatore, questo ci insegna che siamo chiamati tutti quanti a cercare veramente Dio, ma proprio per davvero, perché altrimenti Dio non è contento di noi. E anche, mi ripeto, anche Giacomo nel dire avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi, perché è l'unico modo perché noi possiamo veramente avere pace. Cioè non c'è, altra soluzione. Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra forza, nella calma e nella fiducia la vostra salvezza. Sembra strano, ma è così. Tornando alla parabola del figlio prodigo, c'era questo padre che amava tutti e due i figli. Il figlio che aveva peccato, che se n'era andato, è tornato e c'è stata festa. Però anche l'altro figlio era chiamato a tornare al padre. Invece quest'altro figlio andava fuori, se n'è andato fuori, e non voleva avere più comunione con il padre. Perciò la scelta che noi dobbiamo fare è accettare di avere comunione con Dio. Perché questo è quello che Dio vuole. Come anche in una famiglia, il padre voleva avere comunione con entrambi i figli. Il desiderio del padre era questo. Questo è il desiderio di Dio. Però c'era un figlio che ha detto: io non sono d'accordo. Tu, papà, sbagli, tu hai accolto questo figlio, però sta di fatto che era in disaccordo con il padre. Anche il diavolo non è in accordo con Dio e non sarà mai in accordo con Dio. Perciò, come dire, Dio vuole proprio questo, che noi diciamo, sì Dio, voglio essere in accordo con te. E questo è valido anche nella Chiesa, come dire. Dio ci presenta anche la storia di Noè. Noè non era perfetto, però la volontà di Dio era che tutti i figli avessero il giusto rispetto per il padre. E il figlio che non ha voluto avere rispetto per il padre è stato lui a mettersi in una condizione di non benedizione, cioè di maledizione. Perciò, come dire, molte cose dipendono dalle nostre scelte, dalle nostre scelte sbagliate che noi facciamo. Se uno decide di essere, come dire, in armonia con Dio, automaticamente è anche in armonia con gli altri. Perciò è una, come dire, il ladrone che era in croce non aveva delle critiche verso Gesù. Il suo amico, invece, aveva delle critiche verso Gesù, perché diceva, di che ci tiri giù dalla croce, che salvi noi e lui. Invece, la volontà di Dio, in quel momento, era un'altra. Perciò tutti gli uomini, compreso noi, compreso me, siamo chiamati, come dire, a dire Dio dove sei. Voglio essere con te, voglio essere in accordo con te. Dio vuole proprio questo. E questo si deve realizzare, però questo molto spesso non accade, perché anche le persone che erano, diciamo, Dio aveva deciso di tirare fuori dall'Egitto il suo popolo e aveva chiamato a Mosè, però molte persone non erano, in certi momenti erano pienamente d'accordo con Mosè, in altri momenti no, però Dio ci fa vedere che sbagliavano, si facevano del male, come il figlio di Noè che ha criticato suo padre, cioè che Noè effettivamente aveva sbagliato perché aveva bevuto, si era ubriacato, non era una cosa fatta bene, però Dio non voleva che questo figlio si mettesse a criticare a suo padre Noè, perché era un'autorità di Dio, era un criticare Dio e perciò non è stato benedetto. Allora, la cosa che diciamo che ci fa bene sarà magari forse una piccola cosa, è dire Dio, io voglio essere con te e non voglio criticarti, perché anche perché Dio ci fa vedere che è così che arriva la benedizione, non arriva diversamente, perché il figlio che è tornato a casa non meritava niente. Però il padre lo ha benedetto, cioè Dio era d'accordo. Perciò, come dire, Dio ha stabilito che la benedizione c'è, ma dipende da noi, dipende tutto da noi, dipende dalla nostra scelta, e dire sì Dio, io voglio essere con te. Ho detto che a me personalmente piace molto Enoch, viene detto che Enoch camminò con Dio. Ma vi rendete conto della benedizione che Enoch ha avuto? Dio non ha stabilito per Enoch che non vedesse la morte. Però diciamo, penso che il punto che è buono, che noi comprendiamo, è proprio la nostra piccola, piccola scelta di essere con Dio. Perché Enoch camminò con Dio, fu benedetto. Tutte le persone che accettano di essere con Dio sono benedette. Non si sfugge, perché il figlio è tornato a casa, il padre ha fatto festa. Perciò qualsiasi persona che, come dire, torna a Dio, decide di essere con Dio, fa festa, canterà. Perché a me personalmente, se, sembra quasi che non sia vera la frase che Dio stesso dice, che si lamenti di noi, dice: nessuno dice dove Dio il mio creatore. Perciò Dio vuole ardentemente che noi diciamo dove Dio il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia. Se poi dopo noi guardiamo anche i salmi, vediamo chiaramente che dei salmisti che erano prima nel pianto hanno cercato Dio e dopo sono finiti nella gioia. Perciò questo è valido anche per noi. Cioè, la via da percorrere è semplicemente questa. Dio, io voglio essere con te. Voglio essere con te. È vero anche un'altra cosa, che talvolta Dio, anche pur avendo fatto questa scelta, Dio voglio essere con te, per un tempo potrebbe sembrare che non accade proprio niente. Che non succede proprio niente. Però, se uno ha fatto questa scelta, il bene prima o poi arriva. Perché anche Giobbe era una persona, diciamo, che aveva già conosciuto Dio, però per un tempo non vedeva niente, vedeva soltanto le sue afflizioni. Però sta di fatto che era ben disposto verso Dio e alla fine ha avuto dei canti di gioia. C'è anche un altro passo che dice: se io cammino in mezzo alla distretta, tu mi ridarai la vita. Ovviamente, quando si cammina in mezzo alla distretta, uno la vita non la vede, non vedi niente. Però, se uno si è unito a Dio, la vita prima o poi arriva. L'importante è che uno abbia fatto questa piccola, piccola scelta di essere veramente con Dio. Dopodiché, anche se per un tempo sembra che non succede nulla, la vita arriva. Molto spesso il Signore permette che noi facciamo un po' l'esperienza di Gesù. Piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. E ovviamente quando uno è fiaccato con i patimenti non vede niente. E anche Gesù, quando era in croce, diceva: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Però non è che Dio lo aveva abbandonato, stava portando i nostri peccati. Stava pagando per i nostri peccati, stava portando la pena che noi meritavamo, proprio in quel momento. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E in quel momento lui ha dovuto sentirsi, come dire, abbandonato da Dio, proprio perché stava pagando per noi, al nostro posto, moriva al nostro posto. Però il fatto delle afflizioni sono partecipi anche tutti i credenti, che noi vogliamo o no, le cose stanno così, perché ho citato il passo che dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. E anche Gesù stesso a un certo momento ha detto: io vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Perciò ci sono sicuramente nella vita del credente dei periodi proprio un po' grigi, neri. Perché anche la persona, penso che sia scritto nel Salmo 22, la frase Dio mio, perché mi hai abbandonato?» è un qualcosa che è successo a Gesù in croce, ma era successo prima anche al salmista. Perciò quello che accade a Gesù, Gesù è stato, piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti, questo può accadere e accade sicuramente anche ai credenti. Con Roberto stamattina gli dicevo che la via del credente è una via stretta, angusta e piena di ostacoli. Cosa ben diversa della via larga e spaziosa. Perciò anche il credente si deve armare, diciamo, di questo pensiero, come dire: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Talvolta non è facile, però si è chiamati, come dire, a farsi animo, cioè andare avanti. E dopodiché la fine della via stretta, angusta e piena di ostacoli, c'è la vita. Non è che non c'è niente, magari durante ci hai fatto mentre che si è sulla via, mentre che si è nelle afflizioni, non c'è vita. Uno non sta bene, però deve avere quel pizzichino di fede di andare avanti. E la vita arriva, anche perché Dio ha stabilito così. Ma la cosa indispensabile è essere sempre ben disposti verso Dio, anche proprio quando si è in afflizione. Perché quando Giobbe era in afflizione, era in un bivio, come dire, che si poteva ribellare oppure poteva essere ancora ben disposto verso Dio. E Dio, Giobbe, è andato nella direzione giusta, ha ricevuto le parole di Eliù e dopodiché ha avuto a che fare direttamente con la parola di Dio che aveva. Ma Dio desidera proprio questo, che noi abbiamo a che fare con la sua parola. Ma dipende se noi, anche noi, diciamo sì, voglio tutto questo. E occorre proprio anche che noi facciamo, come dire, Signore, io non capisco, però desidero venire verso di te, così come dice Giacomo. Appressatevi a Dio e Dio si appresserà a voi. Perciò bisogna, come dire, andare avanti, avere il coraggio di andare avanti. Gesù dopo è vero che lì sulla croce non vedeva niente, però dopo un po' c'è stata la risurrezione. Perciò il credente cade molto spesso così, che ha una specie di morte e dopo c'è la risurrezione. Accade così e bisogna avere il coraggio, come dire, di andare avanti. È per questo motivo che parlo, Roberto, andare avanti, perché le afflizioni è il percorso che Dio ha stabilito per i credenti. Molte sono le afflizioni del giusto, ma la parola non finisce lì e dice anche: ma l'Eterno lo libera da tutte. E poi un salmista dice: è stato un bene per me l'essere afflitto, onde imparassi. Perciò, e poi penso anche ai Tessalonicesi, gli viene detto: riceveste la parola in mezzo a molte afflizioni. E il Signore ci fa vedere che è stato un bene anche per il figlio prodigo, è stato un bene la sua afflizione, perché potesse tornare a suo padre, vedere l'amore di suo padre, che prima non vedeva. E noi siamo chiamati proprio a vedere l'amore di Dio. E l'amore di Dio lo vediamo proprio magari passando attraverso delle afflizioni. Sembra strano, ma è così. E volevo leggere anche leggiamo Apocalisse 2:8. E all'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono d'essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quel che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. E questo viene detto a una chiesa. Dice delle cose che non piacciono da un punto di vista umano, perché uno non le gradisce queste cose. Cioè, noi non gradiremmo forse che il Signore dica queste cose alla nostra Chiesa. Non so se ci riflettete bene. E all'angelo della Chiesa di Smirna scrive: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco. Noi vorremmo essere ricchi, non vorremmo essere tribolati, giusto? e le calunnie lanciate da quelli che dicono ad essere giudei e non lo sono. Noi non vorremmo essere calunniati, giusto? Però la scrittura dice: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Noi, da un punto di vista umano, noi non vorremmo queste cose. Anch'io personalmente, nella mia vita, ho avuto delle sofferenze che non avrei voluto. Però devo ammettere, e lo posso testimoniare, che in mezzo a quelle afflizioni, dopo, io ho avuto pace, ho avuto gioia, anche proprio, ed anzi è stato proprio grazie a quelle afflizioni che io ho potuto cercare Dio e avere pace. Quello che è sbagliato e che a Dio non piace è che magari uno ha delle afflizioni e in queste afflizioni uno non cerca Dio. I due ladroni che erano in croce, tutti e due erano nell'afflizione. Però uno ha cercato veramente Dio, l'altro no. Però volevo, per la Chiesa, vuol dire, noi non vorremmo assolutamente somigliare a Smirna, a questo punto qui. Se noi ci pensiamo bene, umanamente noi non vogliamo. E l'angelo della Chiesa di Smirna scrive queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma pur sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono d'essere giudei, e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quel che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati. Noi non vorremmo mai che accadesse una cosa del genere a noi, giusto? Ma Gesù, parlando a questa chiesa, gli diceva: ti accadranno queste cose. Ovviamente non è che a noi ci possa accadere in maniera precisa, però simile. Però noi magari non vogliamo. Però se ci pensate bene, se osservate bene anche, io parlo ora ai credenti, quando è che uno, il credente, ha visto bene proprio Dio? Quando è che ha visto meglio l'amore di Dio? Non è stato forse nelle afflizioni? Non è proprio lì che abbiamo conosciuto meglio l'amore di Dio? O anche quando, anche magari, anche l'afflizione magari causata dal nostro peccato, è proprio lì che abbiamo conosciuto meglio l'amore di Dio. Perciò questo messaggio, vedo che proprio il messaggio della non piace, vuol dire a noi, anche a me, vuol dire, anche la frase di Gesù, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, fin qua ok, mi piace, nel mondo avrete tribolazione, già qui non mi piace più. Però non dice soltanto così, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E, però qui dice, sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Perciò, come dire, è vero, cioè quello che succede a Gesù, quello che è successo a Gesù, cioè della morte e risurrezione, deve accadere anche a noi. Il percorso è lo stesso. Come dire, il credente va nella via stretta, cioè va verso un qualcosa che non piace, qualcosa che non gradito. Però non finisce lì. Cioè, è per arrivare alla vita bisogna passare attraverso la morte. Sauro diceva molto spesso, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. E poi citava molto spesso, egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Noi da un punto di vista umano vorremmo che tutto scivolasse liscio come l'olio. Noi vorremmo così, ma non è così. Cioè non è questo il messaggio di Dio, non è questo il messaggio di Gesù, ma che bisogna prendere la via stretta, angusta e piena di ostacoli. Sembra strano, ma è così. Ed è così che si conosce la vita. In un certo senso mi viene anche da pensare che Pietro non poteva poter dire la frase «Signore, ma a chi ce ne andremo noi? Tu hai parola di vita». Io sono quasi convinto, anche se non lo vedo scritto, sono quasi convinto che Pietro non poteva dire questa parola se prima non avesse avuto a che fare con la morte. E non avesse visto, cioè non avesse, come dire, in qualche maniera assaggiato quanto è orribile la morte. Allora, a questo punto qui, Pietro aveva già capito una lezione. Aveva capito che, Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita. A questo punto qui, Pietro aveva già capito che il suo bene era quello di essere vicino a Gesù. C'è da dire anche dico questa cosa ora in maniera diversa. I bambini, quando sono piccoli, appena che si vedono in pericolo e c'è il genitore lì vicino, paf, che si avvicinano subito. Perché sono dei bambini. Vanno subito nel rifugio. I grandi non si avvicinano. Le persone intelligenti non si avvicinano. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Allora, Pietro era diventato piccolo, aveva paura della morte. Invece i grandi dicono, no, io non ho paura. Pietro diceva, Signore, ma a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita. Anche il ladrone che era in croce aveva capito, qui io ho bisogno di vita, ne ho bisogno, perché qui io muoio. E ha cercato la vita. I bambini, Gesù disse, se non diventate come dei piccoli bambini, voi non entrerete nel Regno dei Cieli. Mi viene in mente una volta che eravamo andati, Luca era piccolo, eravamo andati a non so dove, e non c'è, vedevo che lui stava sempre vicino a me. A me faceva piacere. Bene, questo è quello che Dio vuole anche da noi, che noi accettiamo di essere vicino a Dio. Il problema che l'uomo ha è che non vuole Dio. E perché non lo vuole? Perché è intelligente. Quando una persona è intelligente, è forte, non vuole Dio. E Dio impedisce anche che non abbia a che fare con Dio. Perché Gesù ha detto, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti. Ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Provate a pensare un attimo a Enoch. Enoch camminò con Dio. Provate a pensarci un attimino. Enoch camminò con Dio. Perché Dio ci ha messo questo passo sotto gli occhi? Perché? Perché ci fa vedere che Caino ha cercato di parlare con Caino e Caino discuteva. Cioè discuteva, non ha voluto accettare la parola di Dio. Però Enoch l'ha accettata la parola di Dio. Viene detto che Enoch camminò con Dio. Nel mio caso, Dio ha dovuto permettere un'afflizione pesante nel mio interiore perché io accettassi di fare una bella passeggiata con lui un giorno. E l'ho fatta camminando piano per chilometri, 5-6 chilometri. Ma ha dovuto permettere un'afflizione perché io accettassi di camminare con Dio. Però volevo un attimino che riflettesse su questa, perché Dio ci mette sotto gli occhi, all'inizio nella Genesi questo passo, puoi anche mostrare, per cercarlo Luca, Enoch, se riesci a cercarlo fai vedere, Enoch camminò con Dio. Perché Dio ci mette sotto gli occhi questo? Perché Dio non era disposto a camminare con l'uomo? O perché Dio era disposto a camminare con l'uomo? C'è stato un uomo, Enoch, che era disposto a camminare con Dio e ha camminato con Dio. Caino no. E vedete la benedizione che Dio dà? perché Dio a Enoch non gli ha fatto vedere la morte. Ma questo si vede anche in relazione ai due ladroni in croce. Il ladrone che ha detto, che si è rivolto a Gesù amichevolmente, che accettava di camminare a quel punto con Gesù, Gesù gli ha detto: tu sarai con me in paradiso, con me. Cioè Gesù si è unito, vuol dire, con me. Il Signore mi ha posto anche sotto gli occhi, vuol dire, un passo che per me capisco che è estremamente forte, perché quello, il passo che dice in Giacomo: il suo spirito ci brama, ci desidera. Allora, lui ci ha creati e ci desidera. Il problema molto spesso siamo noi che abbiamo altro per la testa, abbiamo altre ricchezze per la testa. Il problema è tutto qui. O che siamo troppo intelligenti, oppure come il giovane ricco abbiamo delle ricchezze che pensiamo che siano veramente ricchezze, e che non... però anche lì il Signore ci fa vedere che anche quel giovane ricco lì avrebbe ricevuto 100 volte tanto. Era come mettere in banca le sue ricchezze, avrebbe ricevuto molto di più, ma avrebbe ricevuto l'amore di Gesù. Perché la Scrittura dice che Gesù, riguardandolo in viso, lo amò. Allora, il peccato vero e proprio non è forse proprio questo, quello di non accettare l'amore di Gesù, l'amore del nostro Creatore. Enoch camminò con Dio. Allora, però tutto questo si realizza, oserei dire, soltanto per mezzo della nostra decisione, perché la decisione di Dio c'è già. Ed è dimostrato nei passi che ho citato, perché l'amore di Dio c'è già. Occorre il nostro dire: ok Dio, io accetto di essere con te. E fatto questo, ci saranno dei canti di gioia e non si vede la morte. Dio, come benedizione, non ci fa vedere la morte, perché anche il ladrone che era in croce gli ha detto: tu sarai come in paradiso. In pratica non vedeva la morte. Allora, in pratica, si inizia nella via stretta dove ci sono sofferenze, come dire, morte, ma per condurci alla vita. Perché noi arriviamo ad accettare: sì Dio, a me sta bene camminare con te, accetto di camminare con te, accetto il tuo amore. Perché il passo che dice in Giacomo che il suo spirito ci brama, pensateci un attimino, se è vero, è vero. Se ci brama, se ci desidera, è un fatto vero questo. Aspetta a noi dire: ok Signore, mi sta bene essere con te come ha fatto Enoch. Questo, come dire, oserei dire, è la volontà di Dio. E ci sta bene anche la parola che è scritta in Romani, che dice che la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole. E se ci pensate bene, è veramente così. Perché la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole? Era buono che Enoch camminasse con Dio. Era una buonissima volontà. Una volontà buona, perfetta e accettevole. Era una buona volontà che il ladrone in croce, vuol dire, va con Gesù in paradiso. Questo fatto si deve realizzare qui, sulla terra. Il fatto di accettare di essere con Dio. Se viene realizzato qui, le cose che sono state legate qui sulla terra sono legate anche nel cielo, perché se uno accetta di essere con Dio di qua, lo sarà anche di là. E già di qua inizia a cantare. Ok, a questo punto mi avvio alla conclusione. Perciò possiamo essere certi, possiamo essere veramente certi, che accettando di essere con Dio, il nostro Creatore, si è realmente benedetti. Amen. Amen.